Capitolo 18. La signorina Nag, dopo essere stata folle per Caterina Nickleby durante lo spazio di 3 giorni interi, decide di odiarla per sempre. Le cause che inducono la signorina Nag a formare questa risoluzione. Non basta una vita dura, penosa e triste per ispirare pietà. È molto per quelli che la soffrono, ma non per quelli che, pur non essendo insensibili, hanno bisogno di forti stimolanti per sentirsi impietosi e inteneriti. Non son pochi i discepoli della carità che richiedono, nell'esercizio della loro vocazione, quasi gli stessi eccitamenti dei seguaci del piacere. Accade ogni giorno che una simpatia morbosa, una compassione male ispirata, vada a cercare degli oggetti troppo lontani, mentre tante richieste per il legittimo esercizio delle stesse virtù, in condizione normale, sono continuamente nell'ambito della vista e dell'udito di molti che hanno il difetto di non avere una troppo sviluppata facoltà di osservazione. Insomma, la carità si compiace d'essere romanzesca, come il novelliere e il drammaturgo. Un ladro in camiciotto è persona comune, appena degna del pensiero delle persone raffinate, ma si presenti vestito di velluto verde e col cappello a pan di zucchero e si muti il teatro della sua attività portandolo da una città popolosa a una strada di montagna e si troverà in lui persino l'anima della poesia e dell'avventura. Avvien così con quella grande virtù cardinale, la quale, bene alimentata e esercitata, conduce a tutte le altre, se necessariamente non le include. Vuole del colore romanzesco, e meglio ancora se nel romanzesco non c'è troppo vita quotidiana dura, reale e penosa. La vita alla quale era consacrata la povera Caterina Nickleby si presentava, per l'impreveduta serie delle circostanze già descritte in questa narrazione, assai dura. Ma per tema che la stessa sua monotonia, la sua insalubre reclusione e la stanchezza fisica che ne formavano la sostanza possa toglierle qualche interesse agli occhi dei caritatevoli e dei pietosi, preferisco di tenere ancora in vista la signorina Nickleby per non raffreddarli all'inizio con una minuta e lunga descrizione della ditta presieduta e diretta da Madama Mantalini. «Bene, veramente, Madama Mantalini!» disse la signorina Nag mentre Caterina s'era già incamminata stanca verso casa la prima sera del suo noviziato. «Quella signorina Nickleby è una bravissima ragazza, veramente una bravissima ragazza. Parola d'onore, signora Mantalini, fa anche molto onore al vostro giudizio l'aver trovato una così eccellente, così educata, così modesta signorina per l'assistenza alle prove. Ho visto delle ragazze che hanno avuto occasione di far sfoggio della loro abilità innanzi alle loro superiori, condursi in tal... Oh, povera me! Bene, ma voi avete sempre ragione, Madama Mantalini, sempre! E come dico spesso alle ragazze, per me è veramente un mistero come mai facciate ad aver sempre ragione quando tanta gente ha così spesso torto. Oltre a far sdegnare una buonissima pratica, la signorina Nickleby oggi non ha fatto nulla di notevole, per quel che ne so io almeno». Rispose Madama Mantalini. «Ah, povera me!» disse la signorina Nag. «Ma voi si intende e dovete concedere molto all'inesperienza e alla giovinezza?» «Ah, su questo non dico nulla, Madama Mantalini!» rispose la signorina Nag arrossendo. «Perché se la giovinezza fosse una scusa non avreste una direttrice come quella che ho, immagino», suggerì Madama. «Bene, io non ho mai conosciuta un'altra come voi, Madama Mantalini!» soggiunse con compiacenza la signorina Nag. «Ed è strano che sappiate già ciò che si sta per dire prima ancora che arrivi alle labbra». «Per mio conto», osservò Madama Mantalini con un'occhiata di negligenza affettata verso la sua assistente e ridendo cordialmente fra sé e sé, «io considero la signorina Nickleby la più goffa ragazza che io m'abbia mai conosciuta». «Poverina», disse la signorina Nag, «non è colpa sua. Se no potremmo sperare di correggerla, ma siccome le è toccata la disgrazia d'esser goffa, Madama Mantalini, ebbene sapete che disse quell'uomo per il cavallo cieco, abbiamo il dovere di rispettarlo». «Suo zio mi disse che veniva ritenuta bella», osservò Madama Mantalini. «Io credo che sia una delle ragazze più ordinarie che m'abbia mai incontrate». «Ordinaria!» esclamò la signorina Nag con una faccia radiosa di piacere. «E goffa! Bene, madama Mantalini, quello che io posso dire sia questo, che voglio bene a quella povera ragazza e che se fosse due volte più insignificante, due volte più goffa di quel che realmente appare, le sarei sua amica anche di più. Questa è la pura verità. Infatti, la signorina Nag aveva concepito un'incipiente affezione per Caterina Nickleby, dopo aver assistito al suo insuccesso quella mattina. E questa breve conversazione con la padrona accrebbe enormemente quella inclinazione favorevole, la quale era tanto più notevole in quanto nel primo esame della fisionomia e dell'aspetto della fanciulla essa aveva sentito una certa intima diffidenza che l'aveva avvertita che esse non sarebbero mai andate d'accordo. «Ma ora», disse la signorina Nag con un'occhiata all'immagine di se stessa in uno specchio vicino, «io le voglio proprio bene, bene proprio». Quella devota amicizia era di natura così altamente disinteressata e così superiore alle piccole debolezze dell'ipocrisia e della malizia che il giorno dopo la gentile signorina Nag informò candidamente Caterina Nickleby che ella non la riteneva adatta al mestiere, ma che non se ne desse affatto pensiero, perché lei, facendo maggiori sforzi, l'avrebbe lasciata più che possibile in disparte, raccomandandole nient'altro che di tacere innanzi alle clienti e di cercare con tutti i mezzi di non farsi osservare. Quest'ultimo consiglio s'accordava così bene coi sentimenti e coi desideri stessi della timida Caterina che essa promise subito assoluta obbedienza al monito dell'eccellente Zitella, senza far domande o riflettere neppure un momento sui motivi che lo ispiravano. «Io mi interesso così vivamente a voi, anima mia, parola d'onore», disse la signorina Nag. «Un interesse di sorella, veramente, è la più strana cosa che mi sia mai capitata». Strano che il forte interesse della signorina Nag per Caterina Nickleby non fosse piuttosto quello d'una zia o d'una nonna, come sarebbe dovuto essere per la differenza d'età. Ma la signorina Nag portava degli abiti d'un modello molto giovanile e forse i suoi sentimenti assumevano la stessa forma. «Che Dio vi benedica», disse la signorina Nag al termine del secondo giorno, «come siete stata impacciata tutt'oggi. Temo che vi abbia contribuito la vostra gentile e franca comunicazione, rendendomi più tristemente consapevole dei miei difetti», sospirò Caterina. «No, no, credo di no», soggiunse la signorina Nag con uno straordinario fiotto di buon umore. «Ma è meglio che voi lo sappiate subito, potrete così procedere meno impacciata. Da qual via andate, amor mio?» «Verso il centro», rispose Caterina. «Il centro!» esclamò la signorina Nag guardandosi con gran simpatia nello specchio mentre si legava il cappello. «Signore Dio del cielo, veramente abitate al centro?» «È così strano abitarvi?» chiese Caterina quasi con un sorriso. «Non avrei mai creduto a ogni modo che una signorina vi potesse mai abitare per 3 giorni di seguito», rispose la signorina Nag. «Obbligata, direi che la povera gente», disse Caterina correggendosi in fretta perché temeva di sembrare orgogliosa, «deve abitare dove può». «Ah, verissimo, è così, proprio così», soggiunse la signorina Nag con quella specie di mezzo sospiro che, accompagnato da 2 o 3 leggeri cenni del capo, è il piccolo segno della pietà nella società in genere. «E questo è ciò che dico spesso a mio fratello quando le nostre serve se ne vanno via malate l'una dopo l'altra ed egli crede che la retrocucina sia troppo umida per farvele dormire. Questa gente, gli dico, è contenta di dormire dovunque. Il cielo fa le spalle secondo il carico. Che bella cosa pensare che il mondo è creato così, vero?» «Vero», rispose Caterina voltandosi. «Faremo un po' di strada insieme, cara», disse la signorina Nag, «perché dovrete passare accanto a casa mia e siccome è buio e la nostra ultima serva è andata una settimana fa all'ospedale col fuoco di Sant'Antonio in faccia, sarò lieta della vostra compagnia». Caterina avrebbe fatto a meno volentieri di questo onore, ma la signorina Nag, dopo che si fu accomodato il cappello con perfetta sua soddisfazione, prese a braccetto la ragazza con un'aria che dimostrava chiaramente la coscienza dell'onore che le faceva, ed esse si trovarono fuori prima che Caterina avesse potuto dire un'altra parola. «Temo», disse questa con esitazione, «che la mamma, mia madre, mi stia aspettando». «Non serve scusarvi, cara», disse la signorina Nag con un dolce sorriso. «Non dubito che sia una rispettabilissima persona e sarà per me un vero piacere conoscerla». Siccome la povera signora Nickleby si stava raffreddando, non soltanto i piedi, ma le membra in generale alla cantonata, Caterina non poté far altro che presentarla alla signorina Nag, la quale, imitando di seconda mano l'ultima cliente smontata di carrozza, riconobbe la presentazione con cortese condiscendenza. Le tre poi s'avviarono a braccetto, con la signorina Nag nel mezzo, in una speciale condizione di amabilità. «Ma è tanto simpatica vostra figlia, signora Nickleby, che non ve lo immaginate neppure», disse la signorina Nag dopo che ebbero fatto un piccolo tratto in dignitoso silenzio. «Ne sono incantata», disse la signora Nickleby, «ma non mi giunge nuovo che anche gli estranei piglino a voler bene a Caterina». «Ehm!» esclamò la signorina Nag. «Le vorrete più bene quando saprete com'è buona», disse la signora Nickleby. «È una gran fortuna per me, nelle mie disgrazie, avere una figlia che non conosce né orgoglio né vanità e la cui educazione potrebbe benissimo scusarla d'averne un po' di tutti e due. Voi non sapete che voglia dire prendere marito, signorina Nag». Siccome la signorina Nag non aveva ancora saputo che fosse guadagnarne uno, ne seguiva, quasi come cosa naturalissima, che non sapesse che voleva dir prenderlo. Così aggiunse con qualche fretta: «No, veramente no», con l'aria di far capire che avrebbe voluto proprio vedersi moglie di qualcuno. «No, no, per carità. Caterina ha fatto qualche progresso anche in questo poco tempo, lo veggo», disse la signora Nickleby guardando orgogliosamente la figliuola. «Ah, naturalmente», disse la signorina Nag. «E ne farà anche di più», aggiunse la signora Nickleby. «Certo, ne sono sicura», rispose la signorina Nag stringendo nel proprio il braccio di Caterina per avvertirla di quella piacevolezza. «È stata sempre molto brava», disse la povera signora Nickleby irradiandosi. «Sempre, fin da piccina. Ricordo quando aveva soltanto 2 anni e mezzo che un signore usava venire molto a casa nostra. Il signor Watkins, ti ricordi, Caterina? Al quale il povero papà fece una garanzia e che dopo fuggì in America e ci mandò un paio di scarpe da montagna con una lettera così affettuosa che fece piangere il tuo povero papà per una settimana. Ti ricordi la lettera? Diceva d'essere molto spiacente di non poter appunto allora rendergli le 50 sterline perché aveva dato tutto il suo capitale a interesse e si industriava di rifare la propria fortuna, ma che non dimenticava che tu eri la sua comarella e scriveva che si sarebbe offeso se non ti avessimo comprato un cornetto d'argento aggiungendolo al suo debito. Poveretta me, sì cara, come sono stupida, e parlava con tanta affezione del vecchio vino di Porto di cui soleva bere 1,5 bottiglie tutte le volte che veniva a casa. Tu devi rammentartelo, Caterina».
«Sì, sì, mamma, ma che volevi dire?»
«Ebbene, quel signor Watkins, cara», disse lentamente la signora Nickleby, già che faceva un terribile sforzo per ricordarsi qualcosa di somma importanza, «quel signor Watkins...» Egli non era parente, la signorina Nag comprenderà, con quel Watkins che aveva la locanda dell'Orso Vecchio nel villaggio. A proposito, non ricordo se fosse l'Orso Vecchio o il Giorgio III, ma era uno dei due, questo è certo, ed è la stessa cosa. Il signor Watkins disse, quando tu avevi soltanto 2 anni e mezzo, che tu eri una delle bambine più intelligenti da lui conosciute. Disse proprio così, signorina Nag, e non aveva alcuna simpatia per i bambini. E non poteva avere alcun motivo per dimostrarne, ma ricordo che fu lui che disse così, perché rammento, e mi sembra ieri, che subito dopo si fece prestare 20 sterline dal tuo povero papà». Dopo aver citato questa straordinaria disinteressata prova dell'eccellenza della figliuola, la signora Nickleby si arrestò per riprendere fiato, e la signorina Nag, trovando che la conversazione era arrivata sulle grandezze di famiglia, non perse tempo ad allargarla con una piccola reminiscenza propria. «Non mi parlate di dar denaro a prestito», disse la signorina Nag, «o mi farete diventare matta, assolutamente matta. La mia mamma, era la più amabile e bella creatura che si possa immaginare, col più caro e grazioso, col più grazioso naso credo che mai fosse stato messo su un viso umano, signora Nickleby». A questo punto la signorina Nag si stropicciò il proprio per simpatia. «La donna più brava e compita che si fosse mai veduta, ma essa aveva il gran difetto di dar del denaro a prestito e lo aggravò tanto da prestare molte sterline, tutta la nostra piccola ricchezza. E il peggio si è, signora Nickleby, che non credo dovessimo vivere fino alla fine dei secoli che le riavremo mai più, no davvero». Dopo aver terminato questo sforzo di invenzione senza essere interrotta,
La signorina Nag si lasciò andare a molti altri ricordi, non meno interessanti e autentici, sulla piena corrente dei quali la signora Nickleby, la quale aveva tentato invano di arginarli, poté finalmente veleggiare con calma, aggiungendo una corrente suppletiva dei propri. E così entrambe le donne continuarono a conversare, contente e soddisfatte, con questa unica differenza, che mentre la signorina Nag si rivolgeva a Caterina e parlava a voce alta, la signora Nickleby si manteneva in un flusso monotono ininterrotto, perfettamente soddisfatta soltanto di parlare e curandosi poco se fosse ascoltata o no. In questa maniera esse andarono molto amichevolmente finché non arrivarono dal fratello della signorina Nag, che teneva una cartoleria e una piccola biblioteca circolante in un vicolo di Rotherham Court Road, e che dava a leggere per una giornata, per una settimana, per un mese, per un anno, i più nuovi romanzi vecchi, i cui titoli erano spiegati in bianco e nero su un cartello che dondolava contro un pilastro dell'ingresso. Siccome la signorina Nag si trovava nel mezzo della 22ª domanda che le era arrivata di matrimonio, da parte di un signore molto ricco, essa insistette perché tutte e tre cenassero insieme. E così tutte e tre entrarono. «Non andar via, Mortimer!» disse la signorina Nag entrando nella bottega. «È una delle nostre ragazze con la madre, la signora e la signorina Nickleby!» «Ah, davvero!» disse il signor Mortimer Nag. «Oh!» Dopo aver esclamato così, con un'aria molto profonda e pensosa, il signor Nag smoccolò lentamente due candele da cucina sul banco e due altre nella mostra, e poi annusò una presa di tabacco da una tabacchiera che trasse dalla sottoveste. V'era qualcosa di molto solenne nell'aria spettrale con cui tutto questo fu fatto, ma siccome il signor Nag era alto e magro, dai lineamenti gravi, portava gli occhiali ed era ornato di una chioma meno abbondante di quella di un signore sul confine dei 40 anni, la signora Nickleby bisbigliò alla figlia che egli doveva essere un letterato. «Già le 10!» disse il signor Nag consultando l'orologio. «Tommaso, chiudi la bottega!» Tommaso era un ragazzo della statura di metà d'un imposta e la bottega poteva essere della dimensione di 3 carrozze. «Oh!» disse il signor Nag ancora una volta cacciando un profondo sospiro mentre restituiva allo scaffale originario il libro che aveva letto. «Bene, sì, credo che la cena sia pronta, sorella!» Con un altro sospiro il signor Nag prese le candele di cucina dal banco e precedette con aria lugubre le donne in una stanza posteriore, dove una lavandaia, impiegata in assenza della serva malata e rimunerata con un certo scellino da essere dedotto dal salario dovuto alla serva, stava scodellando la cena. «Signora Blockson», disse la signorina Nag a mo' di rimprovero, «quante volte vi ho pregata di non venire qui dentro col cappello!» «Non posso farne a meno, signorina Nag», disse la lavandaia scaldandosi subito. «V'è stata molta pulizia da fare in questa casa, e se non vi dispiace dovete cercarvi qualche altra, perché non mi conviene, questa è la verità, se dovessi essere impiccata in questo momento!» «Io non voglio delle osservazioni, se non vi dispiace», disse la signorina Nag con grande energia sul pronome personale. «V'è del fuoco giù in cucina per aver subito un po' d'acqua calda?» «Non ve n'è veramente, signorina Nag», rispose la sostituta, «e così non voglio dirvi bugia». «Perché non ve n'è?» disse la signorina Nag. «Perché non v'è più carbone, e se io potessi fare il carbone lo farei, ma siccome non posso ve lo dico, signorina», rispose la signora Blockson. «Volete tacere, femmina?» disse il signor Mortimer Nag tuffandosi violentemente nel dialogo. «Col vostro permesso, signor Nag», ribatté la lavandaia voltandosi vivamente. «Sono arci contenta di non parlare in questa casa che quando sono interrogata, e quanto all'essere una femmina, signore, mi piacerebbe sapere voi che vi credete di essere!» «Un triste miserabile!» esclamò il signor Nag picchiandosi la fronte. «Un triste miserabile!» «Son contenta che vi chiamiate col vostro nome, caro!» disse la signora Blockson. «E siccome l'altro ieri fanno 7 settimane che ebbi 2 gemelli e il mio Carletto è caduto e si è scorticato un gomito lunedì scorso, mi fareste un favore se mi mandaste 7 scellini per il lavoro d'una settimana domani a casa prima delle 10. Con queste parole d'addio la brava donna se ne uscì con grande dignità, lasciando aperta la porta, mentre nello stesso istante il signor Nag si slanciava nella bottega e si metteva a gemere ad alta voce. «Per piacere, che ha quel signore?» chiese la signora Nickleby assai infastidita dai lamenti. «È malato?» domandò Caterina veramente impensierita.
«Zitta!» rispose la signorina Nag. «Una faccenda molto triste! Egli era una volta molto devotamente affezionato a Madama Mantalini!»
«Santo cielo!» esclamò la signora Nickleby.
«Sì!» continuò la signorina Nag, ed era anche molto incoraggiato e fiduciosamente sperava di sposarla. Egli ha un cuore molto romantico, signora Nickleby, come veramente tutta la nostra famiglia, e la delusione fu per lui un terribile colpo. Egli è un uomo meravigliosamente compito, straordinariamente compito. Legge ogni romanzo che si pubblica, intendo ogni romanzo che tratti di mode, naturalmente. Il fatto sta che nei libri che leggeva trovò tanto di applicabile alle sue disgrazie e si vide per ogni riguardo così simile agli eroi, perché naturalmente è consapevole della propria superiorità, come siamo tutti naturalmente, che prese a disprezzare ogni cosa e diventò un genio. E io son certa che in questo stesso momento sta scrivendo un altro libro.
«Un altro libro», ripeté Caterina, trovando che c'era una pausa per poter dire qualcosa.
«Sì», disse la signorina Nag con un cenno trionfale. «Un'altra opera in 3 volumi. Naturalmente è un gran vantaggio per lui, in tutte le sue piccole descrizioni di cose di moda, avere il beneficio della mia esperienza, perché naturalmente pochi autori che scrivono intorno a simili cose hanno al pari di me l'occasione di conoscerle. Egli è così immerso nella vita dell'alta società che la minima allusione agli affari o alle faccende di questo mondo, come per esempio quella donna in questo momento, assolutamente lo sconvolge. Ma, come dico spesso, credo che la sua delusione gli abbia giovato molto, perché se non fosse stato deluso non avrebbe potuto scrivere di speranze svanite e altre cose dello stesso genere. E il fatto è che se non fosse accaduto ciò che è accaduto, non credo che egli sarebbe diventato quel genio che è divenuto».
Quanto più espansiva sarebbe diventata la signorina Nag in circostanze più favorevoli, è impossibile indovinare. Ma siccome il povero deluso era là che poteva sentire e bisognava accendere il fuoco, ella dove interrompere le sue rivelazioni. A giudicar da tutte le apparenze e dalla difficoltà di far scaldare l'acqua, l'ultima serva non aveva dovuto essere avvezza ad altro fuoco che a quello di Sant'Antonio, ma un po' d'acquavite e acqua si poteva aver finalmente. E gli ospiti, dopo essere stati trattati con un cosciotto freddo di castrato e del pane e del cacio, subito appresso si congedarono. Caterina, divertendosi per tutta la strada col ricordo dell'ultima visione del signor Mortimer Nag, profondamente assorto nella sua bottega, e la signora Nickleby col discutere fra sé e sé se la ditta di moda e novità non sarebbe diventata finalmente Mantalini, Nag e Nickleby, o Mantalini, Nickleby e Nag. L'amicizia della signorina Nag rimase a quel livello per 3 interi giorni, con gran meraviglia delle ragazze di Madama Mantalini, le quali non avevano mai assistito a tanta costanza. Ma il 4º giorno ebbe un colpo violento e improvviso per le seguenti ragioni. Un vecchio pari d'una grande famiglia, che doveva sposare una signorina d'una piccola famiglia, si presentò con la signorina e la sorella della signorina ad assistere alla cerimonia della prova di 2 cappelli nuziali ordinati il giorno prima. Madama Mantalini annunciò l'avvenimento con uno squillante acuto attraverso il portavoce che comunicava col laboratorio, e la signorina Nag si slanciò ansante di sopra con un cappello in ciascuna mano, presentandosi nella sala della mostra in un incantevole stato di palpitazione per dimostrare l'entusiasmo da lei portato alla causa. Appena i cappelli furono messi al loro posto, la signorina Nag e Madama Mantalini caddero in convulsioni di ammirazione.
«Come stanno bene!» disse Madama Mantalini. «In vita mia non ho visto mai una cosa più bella!» disse la signorina Nag. Ora il vecchio pari, che era molto vecchio, non disse nulla, ma abbiasciò e gorgogliò, straordinariamente incantato, non solo per i cappelli nuziali e per quelle che li avevano in testa, ma anche per la propria abilità nel procurarsi una donna così bella per moglie. E la signorina, che era una signorina molto vivace, vedendo il vecchio pari in quell'estasi, lo attirò dietro uno specchio a bilico e lì e in quel momento lo baciò, mentre Madama Mantalini e l'altra signorina guardavano discretamente da un'altra parte. Ma durante quel saluto, la signorina Nag, che era punta dalla curiosità, si spinse per caso dietro lo specchio e incontrò l'occhio della signorina vivace nel preciso momento che baciava il vecchio pari.
al che la signorina, diventata d'un tratto selvaggia, mormorò qualcosa su una vecchiaccia e una grande sconvenienza, terminando col dardeggiare uno sguardo di malcontento alla signorina Nag e un sorriso di sprezzo. «Madama Mantalini», disse la signorina. «Signorina», disse Madama Mantalini, «per piacere, fate venir su quella graziosa giovane che abbiamo visto ieri». «Ah sì, fatela venire», disse la sorella. «Non c'è a questo mondo cosa che io odi di più», disse la fidanzata del pari, abbandonandosi languidamente su un canapè, «che esser servita da certe facce da spauracchi e da persone vecchie. Tutte le volte che verrò, fatemi per piacere trovare sempre quella ragazza». «Sempre», disse il vecchio pari, «quella graziosa fanciulla, sempre». «Tutti parlano di lei», disse la signorina nella stessa incurante maniera, «e il mio fidanzato, che è un grande ammiratore della bellezza, deve assolutamente vederla». «È ammirata da tutti», rispose Madama Mantalini. «Signorina Nag, mandate su la signorina Nickleby, non occorre che voi ritorniate». «Vi chiedo scusa, Madama Mantalini, che avete detto, infine?» chiese la signorina Nag tremando. «Non occorre che voi ritorniate», ripeté vivamente la padrona. La signorina Nag svanì senza aggiungere parola e dopo breve tempo fu sostituita da Caterina, che tolse di dove erano i cappelli nuovi e rimise i vecchi, arrossendo molto intanto perché vedeva il vecchio pari e le due signorine fissarla da cavarsi gli occhi. «Ma come arrossite, figlia mia?» disse la sposa del pari. «Non è avvezza al mestiere, come sarà fra un paio di settimane?» interruppe con un grazioso sorriso Madama Mantalini. «Io temo che tu, caro, le abbia dato qualcuno dei tuoi malvagi sguardi», disse la sposa. «No, no, no», rispose il vecchio pari. «No, no, mi debbo ammogliare e dovrò cominciare una vita nuova. Ah, 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 una vita nuova, una vita nuova. Ah, ah, ah». Dava soddisfazione udire che il vecchio s'accingeva a cominciare una vita nuova, perché era evidente che la vecchia non gli sarebbe durata a lungo. Il semplice sforzo d'un gorgoglio protratto ridusse il vecchio a un pauroso accesso di tosse e di aneliti, e ci vollero alcuni minuti prima che egli riprendesse fiato e notasse che per essere una modista la ragazza era troppo bella. «Spero che non pensiate, signore, che la bellezza nel nostro mestiere sia un demerito», disse Madama Mantalini con un sorriso. «Neanche per sogno», rispose il vecchio pari, «se no voi non lo fareste». «Brutto cattivo», disse la signorina vivace, stuzzicando il pari con la punta del parasole. «Non voglio che tu parli così. Come hai l'ardire?» Questa domanda scherzosa fu accompagnata da un'altra puntata del parasole. E allora il pari si prese il parasole e non voleva renderlo più. Ma questo indusse l'altra signorina alla riscossa e seguirono delle graziosissime esercitazioni. «Fatemi quelle piccole modificazioni, Madama Mantalini», disse la sposa. «E tu ora cattivo, comincia con l'uscire prima. Io non ti lascerò con questa bella ragazza neppure per un secondo. Ti conosco troppo bene. Cara Giovanna, dobbiamo lasciarlo uscire prima, se vogliamo essere sicure di lui». Il vecchio pari, evidentemente molto lusingato da questo sospetto, diede mentre passava una sbirciatina grottesca a Caterina e, pigliatosi un altro colpo di parasole per la sua perversità, trotterellò giù per le scale fino all'uscita, dove l'arzilla sua persona fu issata sulla carrozza da due massicci valletti. «Oibò!» disse Madama Mantalini. «Come mai sale in vettura senza pensare al carrozzone mortuario? Io non me lo immagino, io non so immaginarmelo. Su, portate questa roba via, cara, portatela via». Caterina, che era rimasta durante tutta quella scena con gli occhi modestamente fissati a terra, fu felicissima di approfittare del permesso di ritirarsi e correre allegramente da basso nei domini della signorina Nag. Ma l'aspetto di quel piccolo regno s'era molto mutato durante il breve periodo della sua assenza. La signorina Nag, invece d'essere seduta al suo solito posto, con tutta la dignità e la solennità di rappresentante di Madama Mantalini, se ne stava come un'anima abbattuta, inondata di lacrime, su una grossa cassa, mentre tre o quattro ragazze che le si affaccendavano intorno, con boccette di ammoniaca, aceto e altri calmanti, avrebbero potuto ampiamente testimoniare, anche senza lo scompiglio della chioma e le file dei ricci sulla fronte, d'un suo disperato svenimento. «Santo cielo!» disse Caterina ficcandosi frettolosamente innanzi. Che cosa è stato?
Questa domanda produsse nella signorina Nag violenti sintomi di una ricaduta e parecchie ragazze, dardeggiando delle irose occhiate su Caterina, si diedero ad applicare altro aceto e altra ammoniaca, dicendo che era una vergogna.
«Che cosa?» domandò Caterina. «Che c'è? Che è accaduto? Ditemi!»
«Che c'è?»
esclamò la signorina Nag, balzando a un tratto in piedi con un gran spavento dell'assemblea delle ragazze.
«Che c'è? Vergognatevi, infelice creatura!»
«Dio mio!» esclamò Caterina, quasi paralizzata dalla violenza con cui l'aggettivo era stato scagliato di fra i denti stretti dalla signorina Nag.
«Vi ho forse offesa?»
«Vuoi offendermi?»
rispose la signorina Nag.
«Voi, una mociosa, una bambina, voi che non siete nessuno! Ah, veramente! Ah!»
Ora era evidente, mentre la signorina Nag sogghignava, che era mossa da qualche cosa di molto allegro, ma siccome le ragazze prendevano il tono della signorina Nag, giacché l'orchestra era condotta da lei, tutte si misero immediatamente a sogghignare e scossero un po' il capo e si sorrisero sarcasticamente a vicenda, come per dire che la cosa era davvero bella.
«Eccola!»
continuò la signorina Nag, allontanandosi dalla cassa e presentando Caterina con molte cerimonie e molti inchini profondi al crocchio deliziato.
«Eccola! Tutti parlano di lei! La bella, signore mie! La bellezza! La... ah, brutta sfacciata!»
In questa crisi la signorina Nag fu incapace di reprimere un virtuoso brivido che immediatamente si comunicò a tutte le ragazze e quindi la signorina Nag si mise a ridere, per quindi mettersi a piangere.
«Per 15 anni!»
esclamò la signorina Nag, singhiozzando in una commoventissima maniera.
«Per 15 anni sono stata l'onore e l'ornamento di questa sala e di quella di sopra, grazie a Dio!»
disse la signorina Nag, pestando il piede destro e poi il sinistro con molta energia.
«In tutto questo tempo non sono mai stata esposta ai maneggi, ai vili maneggi d'una creatura che ci disonora con tutte le sue azioni e fa arrossire tutte le persone per bene. Dovrei esserne disgustata semplicemente, ma non posso non risentirmene, non posso!»
La signorina Nag a questo punto ricadde in uno stato di debolezza e le signorine, rinnovando le loro attenzioni, le mormorarono che doveva essere superiore a simili cose e che da parte loro le disprezzavano e le consideravano indegne di occuparle un istante. In prova di ciò, gridarono con più energia di prima che era una vergogna e che si sentivano così sdegnate che appena sapevano cosa fare.
«Son vissuta finora per essere chiamata uno spauracchio!»
esclamò la signorina Nag a un tratto facendosi convulsa e sforzandosi di strapparsi i capelli.
«Oh no, no!» rispose il coro. «Per carità, non ditelo, non ditelo! Ho meritato d'essere chiamata vecchia!»
esclamò la signorina Nag lottando con le ragazze.
«Non pensate a queste cose, cara!»
rispose il coro.
«Io la odio!»
esclamò la signorina Nag.
«La detesto e la odio, che ella non mi parli più, che nessuna che mi è amica le rivolga la parola, una civetta, una miserabile, una impudente, vile civetta!»
E dopo avere in questi termini designato l'oggetto della sua collera, la signorina Nag si mise a strillare un'altra volta, ebbe 3 volte un singulto, gorgogliò nella gola parecchie altre volte, s'appisolò, rabbrividì, si svegliò, si rimise, si ricompose i capelli e dichiarò di sentirsi proprio bene. La povera Caterina aveva assistito, in principio, assolutamente sbalordita a quella scena. Poi, a volta era diventata pallida e rossa, e un paio di volte aveva tentato di parlare, ma a misura che i veri motivi di quella strana condotta si erano andati sviluppando, si era ritratta di pochi passi, continuando a guardar calma senza degnarsi di rispondere. Ciò nonostante, benché se ne andasse orgogliosamente al suo posto e volgesse le spalle al gruppo dei piccoli satelliti che si stringevano intorno al loro pianeta moderatore nell'angolo opposto della sala, essa non poté in seguito resistere a delle amare lacrime che avrebbero allietato fin nel fondo dell'anima la signorina Nag, se avesse potuto vederle.